11-14. Il terzo invito è l'uomo senza abito nuziale. Voi potreste subito dirmi, ma appena finito di dire che ha preso tutti, bisogna stare attenti a leggere le parabole e non a leggerle come delle storie narrate di vita. E per cui uno dice, ma scusa, se tu vai fuori dalla porta e dici a uno, vieni dentro che ti offro da mangiare, prendo il primo che passa, poi dico, come mai non sei vestito della festa tu? Potrebbe dire, beh, me l'hai detto tu di entrare, e io sono entrato. Ma questo abito nuziale non è certo un abito firmato. Non basta rispondere di sì all'invito del Signore. Occorre una disponibilità alla volontà di Dio e fedeltà alla nostra chiamata. Per noi che abbiamo risposto di sì alla chiamata, questo brano diventa una verifica della modalità concreta della nostra fedeltà. Quest'uomo non è peggiore degli altri, assolutamente, solo che non ha portato alla festa il suo contributo. È lì, invitato con gli altri, ma potremmo dire come in un angolo, appartato, senza nessun tipo di relazione. Quest'abito da indossare è lo stesso Gesù Cristo. È quella veste che noi abbiamo ricevuto fin dal giorno del battesimo. Significa avere i sentimenti di Gesù. Significa lasciarci orientare dal suo modo di pensare. Significa seminare i suoi gesti nel mondo. Con una parola sola vuol dire che noi siamo chiamati a rivestirci di Cristo. A rivestirci di Cristo. Questo è il vero abito. E questa pagina si conclude con questo versetto 14 che dice così: molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Che non vuol dire che soltanto qualcuno bravo bussano anche alla nostra porta dicendo che pochi sono quelli che si salvano, solo 144.000. Ma se sono già salvati 144.000, noi cosa siamo qui a fare? Tutti siamo chiamati alla salvezza, tutte le persone sono chiamate alla salvezza, tutte, nessuno escluso, non c'è nessuno che venga su questa terra. Ecco perché non si può mai dire di una persona, tanto per questo non c'è più niente da fare. E neanche su noi stessi lo dobbiamo dire, tanto per me non c'è più niente da fare. Tanto io non cambio più, tanto io sì, posso anche fare qualche passettino, ma sarò sempre così. Ognuno deve essere spronato a convertire la propria vita allo stile del regno di Gesù, comprendendo così il senso vero di quella veste battesimale che tutti abbiamo ricevuto. Noi dobbiamo ricordarci, noi da piccoli abbiamo ricevuto una veste bianca, che è la chiamata alla salvezza. Dunque questa parabola può dire alcune di queste cose che ho detto, ma certamente poi leggendo e meditando potete trovare sicuramente molti altri spunti. Per quanto riguarda la meditatio, cioè che cosa dice questo testo, io mi soffermo su due particolari. Il primo mi prolungo un attimino di più, il secondo lo accenno solo. Il primo, qui c'è una chiamata molto grande in questa parabola. Questa parabola ci dice che gli invitati non hanno voluto andare, non si sono curati di questo invito, non hanno dato attenzione. Ed è paradossale perché, ripeto, non è che capita tutti i giorni che la gente venga invitata a un invito così da non destare interesse. Non capita tutti i giorni che si sposa il figlio del re. Almeno, e noi in questo siamo abili, cercherà delle scuse e non arriverà a dire non mi interessa. Arriverà a dire guarda, proprio quel giorno io ho un altro impegno. Poi sulla possibilità di ricerca di scuse noi uomini, nel senso di umani, siamo eccezionali, trovando delle scuse, no? Che sono messe così bene talvolta che tu vedi che è una scusa, ma è messa lì così bene la scusa che tu non puoi dire più niente. Andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari, chi non ne aveva voglia. Eppure può succedere questo fatto strano. Di fronte a una cosa così grande come l'invito alle nozze del re, del figlio del re, noi amiamo di più le nostre abitudini. Forse questa gente avrà ragionato così: devo andare a casa, cambiarmi d'abito, poi devo incontrare gente nuova, poi devo star lì a trovare relazioni nuove, di che cosa si parla, e poi chi c'è, chi non c'è, poi se sono all'altezza, se non sono all'altezza, non ho voglia, ma sì, ma io rimango così con la mia bella tuta di lavoro e sto bene così. È la forza questa di un tran tran, di una routine, perché cambiare nella vita costa. E come costa? E alle volte si fa più fatica a cambiare che andare avanti con così, col volano, quel volano che ormai ha preso la sua piega e continua ad andare avanti così. Si va avanti per inerzia, arrivando a dire, boh, si è sempre fatto così. E io vado avanti a fare ancora così. E sto bene facendo così. Poi magari c'è dei grattacapi, poi incontri qualcuno, poi ti chiedono qualcos'altro. Ma va, se tu sai quello che ti capita, quello che incontri e quello che ti viene chiesto, anche se sei in mezzo a un campo, è meglio quello rispetto che andare a una festa di nozze dove incontri delle persone che non sai chi sono. Non si vuole cambiare abitudini e non si vuole cambiare ambiente. Non si dice che gli invitati facciano delle cose cattive. Vanno al proprio lavoro, che è più gravoso che andare a un banchetto. Ma perché? Ma perché la giornata è sempre andata così. Perché cambiare vita? Va bene così. Qui sta il segreto della giovinezza, a mio parere. Perché tu puoi trovare un giovane di 20 anni che continua a fare sempre le stesse cose. Quello lì è vecchio. E trovi qualche persona anziana che ha sempre desiderio di una novità, che non è fare cose nuove, ma di cercare il nuovo che ogni giorno il Signore ti mette davanti. Anche noi corriamo il rischio, se non stiamo attenti, di cristallizzarci non viene in mente di fare qualcosa di più o di diverso rispetto a questi atteggiamenti segnati sempre con lo stesso ritmo. Occorre prestare attenzione perché l'abitudine delle cose che facciamo non ci impedisca di capire la novità di Dio. E la novità di Dio, vorrei sottolineare, non è fare cose nuove ogni giorno diverse, ma è cogliere quella scintilla di novità che tu trovi nel fare le stesse cose tutti i giorni e in alcuni momenti della vita il coraggio di cambiare. Perché? Perché talvolta è più comodo andare avanti come si è sempre fatto. E non è difficile, sapete, trovare delle persone che continuano a dire si è sempre fatto così e dunque si fa ancora così. E questo non è legato all'essere giovani o all'essere anziani, all'essere adulti o ad essere bambini, ma proprio uno stile di apertura, talvolta mentale, talvolta affettiva, talvolta di fede. Bisogna stare attenti alle abitudini, perché le abitudini non sono la fedeltà. La fedeltà è fedeltà a qualcuno, l'abitudine è la fedeltà alle cose che si fanno sempre. Il secondo punto, lo accenno solo, è questo discorso dell'abito nuziale. Quest'uomo che non l'ha indossato, forse potrebbe sembrare un particolare banale, ma non è banale questo abito nuziale. Quest'uomo che non l'ha indossato non è peggiore degli altri. Come mai tu non hai l'abito nuziale? Sei venuto dentro qui, come mai? Lui non si confonde, isolato, solo, separato, non porta il suo contributo di originalità e di bellezza. Forse noi facciamo fatica a crederci, ma ognuno di noi è venuto a questo mondo per dare un tocco di bellezza al mondo, quel tocco che se non diamo noi non lo dà nessuno, quel tocco di originalità per cui il Signore ci ha fatti come creature che non si possono ripetere. Non è che nella vita, nella storia, nel mondo c'è stato, c'è, ci sarà qualcuno come noi, Non c'è più nessuno. E dunque, se io non lascio questo timbro, questo segno, questa impronta di originalità e di bellezza, quello lì è una possibilità persa. Non lo può fare nessun altro. Certo, se noi guardiamo la bellezza in generale, diciamo, vabbè, ma se uno non è bello, guarda quanti belli ci sono. Ma non è quello. È che noi siamo venuti al mondo e non dobbiamo far mancare al mondo la nostra originalità e la nostra bellezza, la bellezza della nostra vita. È lì alla festa quest'uomo come se fosse altrove. E rivestirsi di bellezza significa rivestirsi di Cristo, dei suoi gesti, dei suoi doni, che è la nostra vocazione. La nostra vocazione qual è? È quella di diventare come Gesù, ma in un modo diverso da quello che gli altri cercano di fare. Capite allora che questo abito nuziale è importante? Come mai sei qui senza abito nuziale? Che potremmo tradurre anche così. Come mai tu sei qui e non stai dando nulla di te? Della ricchezza che c'è dentro di te. Dire a uno come mai non hai l'abito nuziale è come se io dico a uno ma perché non fai venire fuori le cose belle che il Signore ti ha dato? Perché tu non metti a servizio di tutti i doni che hai ricevuto. Ce l'hai dentro i doni belli, falli uscire. Forse qualcuno in questo momento dirà: ma sì, sta parlando degli altri, non sta parlando di me, perché io di cose belle non mi sembra di averne poi così tante. Il problema è, non è che non le abbiamo. Non so se vi è capitato anche a voi qualche volta, dopo anni, di aprire un cassetto e di trovare una cosa di un certo valore, non economico ma affettivo, e dice: ma guarda che io avevo pure questa cosa e non è mai uscita. Ecco, noi siamo così, Noi abbiamo ricevuto dal Signore tanti doni, soltanto che li lasciamo talvolta dentro nel cassetto, nascosti, e pensiamo sempre che questi doni ce li abbiano gli altri. Noi no. Questo è l'abito nuziale. È l'abito di chi sa rendere bella la propria vita e la vita degli altri. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia, quella di saper vincere una vita talvolta un po' piatta, un po' grigia, un po' chiusa, un po' nascosta. Rivestiamo con coraggio l'abito nuziale, che tra l'altro non ce lo siamo costruiti noi, ce l'ha dato il Signore. Siamo sue creature, l'abito nuziale è suo. A noi resta solo il compito di mostrarlo a tutti e di non tenerlo nascosto in un cassetto o in un armadio in alto. Tutti potranno gustare questo abito che noi portiamo con semplicità, ma sapendo che questo è un dono di Dio.